Mappa C. Un programma di Krishna Chaitanya Das. Perché questi sono degli famosi, possiamo dire anche più che famosi. Molti se li ricordano probabilmente. Si chiamavano, perché non esistono se non nelle tracce registrate musicali che circolano ancora abbondanti su questo pianeta, si chiamavano Beatles. Questa è una storia come tante che hanno raccontato con delle canzoni. Si chiamava questa Ticket to Ride, un biglietto per fare un giro. Girare, una storia qualsiasi, senza neanche troppo senso, anzi probabilmente, anzi neanche probabilmente, davvero senza nessun senso, ma quello che conta agli effetti della puntata nostra di oggi ricordare è che questi signori hanno avuto un grosso successo, un successo incredibilmente enorme, che davvero non si poteva paragonare allora a quello di nessun altro, e probabilmente nella storia della musica, dello spettacolo, difficilmente è paragonabile a qualcos'altro. Loro erano grandi musicalmente, come vendite erano potenti, erano ammirati da milioni e milioni di fans, si diceva allora, ammiratori, ammiratrici, c'erano dei fenomeni incredibili che correvano in quei tempi, c'erano milioni di persone nel mondo, di ragazzi per la maggior parte, si vestivano come loro, si pettinavano come loro, milioni e milioni di ragazzi hanno cominciato a farsi crescere i capelli. Questo succedeva circa così la metà degli anni 60. Questi i Beatles che hanno sulle scie della musica, di alcune vibrazioni musicali sonore, mosso una, in certo senso, una rivoluzione di costume culturale, non solo culturale, perché poi da quella rivoluzione estetica culturale si è passati ai modi anche diversi, più drastici, più decisi di quella che poi è diventata la contestazione, il famoso 1968, che usciva appunto da questi anni 60, che muovevano sulla spinta mosse generate in qualche modo proprio dalla musica di questi ragazzi inglesi, appunto, che si chiamavano Beatles. Perché abbiamo fatto questo discorso sui Beatles? perché vogliamo trattare questa sera, in qualche modo, anche se in modo un po' bizzarro e insolito, di spettacolo. Spettacolo, c'è chi vi sta parlando, ha una qualche esperienza di spettacolo. Prima di ribattezzarsi, o meglio di venire ribattezzato con il nome di Krishna Chaitanya Das, giocava la parte di un musicista cantante, uno di quelli che fa i dischi, va in giro, fa i concerti, canta, incontra la gente, pensa o ha, a secondo dei casi, di avere qualcosa da dire, appunto pensa di avere qualcosa da dire, oppure ha qualche volta qualcosa da dire, e molti hanno molte cose da dire, anche se poi le cose che dicono spesso sono di nessuna importanza. Comunque, questo per dire che lo spettacolo, il mondo dello spettacolo, quel mondo che così tanto fascino esercita quotidianamente da qualche parte di questo pianeta, anche di questa nostra nazione italiana, sono concerti su concerti, musicisti che vengono d'oltre Manica, d'oltre Oceano, d'oltre Po, d'oltre Arno, d'oltre Tevere, musicisti, testi, parole, scuole musicali, quelle che si chiamano le stelle, le star, le pop star, quelle stelle del... che è una dimensione, quella della musica, che ha decisamente preso il passo in importanza a quella che una volta era una forma di divismo, di popolarità, che era più una prerogativa degli attori del cinema, forse. I musicisti hanno vinto decisamente da 20 anni a questa parte, perché il suono è più potente. È più potente perché è più sottile, perché passa per le orecchie. E per le orecchie i segnali entrano più in profondità, anche se sembra magari bizzarro ammetterlo, di quanto non entrino quelli che passano per gli occhi.
కీచక్రీతికీలకం శాంగధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రం రథాంగపాణిరక్షోభ్య ఇతి నేత్రం త్రిసామాసామరస్సామేతి కవచం ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః ఋతుస్సుదర్శనకాల ఇతి దిగ్బంధః శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానం శ్రీ మహావిష్ణు ప్రీత్యర్థే సహస్రనామ జపే వినియోగః ధ్యానం క్షీరోదన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం మాలా క్లుప్తా సనస్థ స్ఫటికమణి నిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితైర్ముక్తపీయూషవర్షైః ఆనందీన పునీయాదరి నళిన గదా శంఖ పాణిర్ముకుందః భుః పాదౌ యస్య నాభిర్వియదసుర నిలశ్చంద్ర సూర్యౌచ నేత్రే.
L'ascolto. Abbiamo ascoltato alcuni degli innumerevoli nomi di Vishnu. Chi è Vishnu? Vishnu è un grandissimo artista.
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి ధ్యానగమ్యం.
L'artista responsabile di una creazione che non ha precedenti e non ha nemmeno in realtà niente che può seguire, dal momento che è eterna. È eterna anche se si ripete con dei cicli e delle fasi ricorrenti che possono dare a volte l'illusione che ci sia interruzione. Come dire che quando si interrompe la luce del giorno perché il sole tramonta da qualche parte, finisca qualcosa. Sì, ma è un ciclo. Il sole tornerà il mattino susseguente, tutto andrà avanti, la luce sarà presente, e poi soprattutto la cosa più importante da considerare è che la luce non è mai scomparsa. È scomparsa da un certo punto, in una certa regione di questo pianeta. Ma in altre regioni, nello stesso momento, era presente, è presente, sarà presente, appunto con una costanza che, se andiamo a vedere quali sono le parole migliori per definirla, eterna è l'aggettivo giusto.
पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुश्रीमान् केशवपुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभूशम्भुरादित्यपुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
Ogni anno noi celebriamo una festa che si chiama Janmashtami. Janmashtami è una festa che è fatta per celebrare e commemorare il giorno nel quale il Signore Krishna, Dio Krishna, è apparso su questo pianeta, la Terra, 5000 anni fa. La cosa più sorprendente è che questa nascita, questa apparizione, non è un fatto che succede su un pianeta, che è successo su un pianeta un certo tempo. È un fatto che continuamente si replica, e replicare è un verbo già del linguaggio dello spettacolo, si replica eternamente, in ogni momento, da qualche parte, in qualche pianeta, questo evento si ripete. Vogliamo dire forse questo spettacolo? Istruendo il suo grande discepolo Sanatana Goswami a riguardo della tecnologia spirituale del Signore Supremo, della sua discesa, l'aspetto tecnico di come Dio scende sulla terra, questo si definisce con il suono, la parola, il termine sanscrito avatar. Il Signore Chaitanya Mahaprabhu, che è un santo saggio, così forse qualcuno ha imparato a conoscerlo con un'attenzione ai cenni storici, ma in realtà, diciamo noi, è appunto un avatar, una delle varie apparizioni di Dio su questo pianeta, l'ultima, la più recente, che si è rappresentata, se vogliamo parlare di spettacolo, oppure svolta 500 anni fa nel Bengala occidentale. Il Signore Chaitanya Mahaprabhu, appunto parlando della natura tecnica della discesa di Dio su questo pianeta, avatar, spiegava che questo è esattamente da paragonare, come già preannunciavamo prima, al gioco che fa il sole. L'abbiamo detto, il sole sembra nascere da qualche parte e tramontare da qualche altra parte, ma in realtà questo è solo quello che sembra, perché il sole non nasce e non tramonta da nessuna parte. Il sole è al suo posto dove abita nell'universo, ed è soltanto le diverse fasi del movimento dell'interrelazione dei movimenti del sole e della terra che manifestano questa apparenza. O il tempo, ad esempio, consideriamo il tempo. Ogni giorno, in ogni parte di questo pianeta, a un certo punto sono le 6 del pomeriggio. Corretto, no? Ecco, magari sono le 6 del pomeriggio, che ne so, a Ferrara, da qualche altra parte, più a est di un meridiano, dopo un'ora saranno ancora le 6 del pomeriggio. E 2 meridiani dopo saranno le 6 del pomeriggio dopo 2 ore. Insomma, c'è sempre un qualche punto del pianeta dove sono le 6 del pomeriggio. Ed è così, con la stessa dinamica, che queste apparizioni del Signore Krishna in qualche luogo di questo universo e di altri universi, della realtà spaziale nella sua complessità, è presente continuamente. Si replica questa nascita di Krishna ovunque, in ogni momento. E questa nascita non è altro che l'apertura del sipario su un clamoroso spettacolo . L'eterno spettacolo viaggiante.
Molti grigi diversi tra loro, molti toni sfumati. La ballata del bianco e del nero è una storia che pochi han capito. Ogni fatto significa molte più cose di quello che sembra. A incastri e sorpresa, c'è chi ha perso anche oggi e chi ha vinto. Questo è un giorno qualunque, e la vita è in diretta, che corre sul filo del tempo che va. Se c'è un'ora incredibile è questa, quando il giorno è già andato, ma non è notte ancora.
Eh sì, lo dicevamo, viene ancora sera, sempre, in qualche momento, da qualche parte nel mondo. Krishna appare in questo universo, nel nostro universo, soltanto per 125 anni. Però in ognuno degli universi lui mostra, esibisce, rappresenta i suoi passatempi, gli stessi che rappresenta qui. Iniziando dalla nascita, da quello che ha fatto quando era bambino, quello che ha fatto quando era giovane, quello che ha fatto quando era uomo, adulto. E dal momento che gli universi sono senza numero, sterminati, infiniti, anche le rappresentazioni, le repliche di questi passatempi sono eterni, infiniti, senza numero. Questi passatempi si chiamano Lila, Lila. E stanno succedendo in ogni momento, in ogni secondo, anche adesso. Alla nostra visione, che del resto è al limite della capacità che abbiamo di vedere, Krishna appare come essere nato figlio di Devaki e Vasudeva. E dopo 125 anni di permanenza su questo pianeta, ci è sembrato che morisse, che scomparisse. In realtà la sua esistenza è eterna, scomparire è un verbo più appropriato, morisse non è preciso quando si parla di Dio, la persona suprema. Lui semplicemente se n'è andato, ha lasciato questo posto per un altro, come un artista che, finita la serata, la rappresentazione, lascia un palcoscenico, ritira i suoi strumenti, parte con la sua gente, con gli uomini, con i tecnici, con gli assistenti, con i roadies, quelli che si chiamano appunto, quelli che viaggiano sulla strada con lui, trasportando le cose che servono al suo spettacolo, e si parte alla fine di ogni spettacolo, ogni notte, ogni sera, per un'altra città dove ci sarà un altro spettacolo, un'altra sera, un altro palcoscenico, un'altra necessità di allestire lo show, appunto, lo show eterno, quello di Krishna. Allora, dicevamo che Krishna in realtà esiste eternamente. E torniamo a parlare del Sole, visto che abbiamo incominciato a parlare del Sole. Il Sole ci sembra che nasca ad Oriente. Siamo abituati a vederlo nascere tutti i giorni da Est. al punto che si dice che il sole sorge ad oriente, ma non è vero. Non sorge ad oriente, come non tramonta da nessuna parte e neanche sorge da nessuna parte. Quello che sembra a noi è quello. Ah, il sole è lì al suo posto. È il nostro punto di vista che ce lo fa apparire da oriente. Il sole brilla nel cielo per conto suo, in modo indipendente. Non sa che noi chiamiamo oriente il punto da dove lo vediamo. Non lo riguarda. Lui splende in modo indipendente. Allora questo è qualcosa che succede tutte le mattine nel cielo, come tutti i pomeriggi c'è qualcosa che assomiglia a essere il tramonto. E cos'è il tramonto? Cosa chiamiamo tramonto? Quando il sole abbandona l'angolo della nostra visione, il nostro punto di vista. Allora Krishna viene e se ne va in questo modo, non c'è veramente differenza. La sua esistenza è eterna, è indipendente dal limite che noi vogliamo porre quando la possiamo percepire, però sembra che appaia e sembra che se ne vada a un certo punto, sembra che sorga, sembra che scompaia. Noi quando andiamo a vedere uno spettacolo, un concerto, a un certo punto l'artista entra in scena e a un altro momento se ne va. Ecco, sarebbe come dire che l'artista che entra in scena comincia a esistere in quel momento e che smette di esistere quando se ne va. Smette di esistere in quel momento, in quel luogo, davanti ai nostri occhi, smette quello spettacolo. Ma l'artista, con tutta probabilità, come sicuramente è venuto fin lì per poter salire sul palco, se ne andrà di lì per viaggiare da qualche altra parte. Questo è quello che succede di solito.
Lo scopo è sempre di cercare, volere non è volare, semmai piuttosto è
qualcosa che viene da una vecchia filastrocca nostra occidentale, una vecchia favola, eh? Sette paia di scarpe ha consumato. Per dire la storia di un viaggio che è lungo, che consuma tante scarpe, ed è un viaggio ridicolo, un viaggio che consuma sette paia di scarpe. Noi stiamo parlando di un viaggio, di uno spettacolo viaggiante eterno, quello di Krishna. Allora, abbiamo detto che questo apparire ed andare lo possiamo paragonare a uno spettacolo, certo, perché Krishna visita un pianeta dopo l'altro, come un palcoscenico dopo l'altro, la sua rappresentazione prende luogo e non solo Krishna si muove, si sposta, lui porta con sé anche numerosissimi aiutanti.
Krishna bolo.
Abbiamo detto che Krishna si muove con molti aiutanti. Stiamo parlando di uno spettacolo, pensate agli spettacoli grandi che avete visto recentemente. Quelli di qualche musicista che si muove non solo con un gruppo di accompagnatori che sono con lui sul palcoscenico, che suonano con lui, un complesso, come si dice, un'orchestra, ma anche molti altri. I più grossi fanno anche spettacolo che va oltre la musica sul palco. Qualcuno si presenta sul palcoscenico con danzatori, qualcuno con proiezioni cinematografiche, diapositive, che ci sono sempre molte luci, impianti luminosi che fanno fasci di luci colorate. Ci sono, appunto, l'abbiamo detto prima, molti assistenti, tecnici, aiutanti, amici. Ne abbiamo visto recentemente da vicino un grande evento musicale, e abbiamo visto un grosso musicista americano girare in Italia con un gruppo, con molti mezzi, decine di automobili per tutti gli accompagnatori. Sono aerei a volte, spesso, anzi quando fanno viaggi lunghi, poi sono localmente delle automobili per i brevi spostamenti, e tutti gli strumenti, gli aggeggi scenici, le luci, i riflettori, i costumi, le chitarre, i bassi, gli amplificatori, tutto quello che serve per suonare, per fare spettacolo, viaggiano su dei grandissimi camion a rimorchio. E quanto è più grosso un gruppo e un artista, tanti più sono questi mezzi. A volte sono 6, 12, 24. I Rolling Stones, quando hanno girato in Italia, giravano con 24 tir. E poi c'è tutto un altro seguito di personaggi, diciamo, di contorno, che misurano l'importanza e la grandezza dell'artista. Quanto uno più è grosso e famoso, tanto più si porta dietro gente. Da chi si porta dietro semplicemente il manager, i più modesti, altri si portano il manager, le famiglie anche, mariti, mogli, figli, amanti, amici. Altri si portano addirittura più raffinati, sofisticati e preziosi, ai famosi, e quindi meglio pagati, quindi possono spendere di più. Si portano dietro i cuochi addirittura, si fanno una cucina particolare, altri addirittura i medici, chi i massaggiatori, gli astrologi, gli alchimisti, quelli che fanno le carte. C'è di tutto, squadre di elettricisti. C'è una bizzarra corte che gira al seguito di questi grossi personaggi nel mondo dello spettacolo, che misurano appunto la loro grandezza in senso di popolarità e successo con quanto possono permettersi di portare con loro e di rappresentare sulla scena. Gli spettacoli si fanno sempre più complessi e sofisticati, tecnologie d'avanguardia, luci laser, proiezioni tridimensionali, chi più ne ha più ne metta. Ultimamente, appunto, abbiamo visto di un artista francese tale Johnny Holiday che rappresenta sul palcoscenico un'esplosione atomica, con successiva morte finta apparente di qualche decina di persone. Questo sembra essere uno show che fa molto scalpore. Bene, tutto questo, il più grande spettacolo che possiamo immaginare rappresentato sui palcoscenici, negli stadi, nelle arene dei nostri pianeti, diventa misero, ridicolo, incredibilmente piccolo se lo confrontiamo con lo show del signore Krishna. Il signore Krishna appare direttamente. Appare, e prima di lui si fa precedere naturalmente da quelli che saranno i suoi genitori, perché lui non potrà apparire se non attraverso i suoi genitori. Quindi prima appaiono sul pianeta, on stage, sul palco, padre e madre. Ma notate, questo non è uno spettacolo che potete vedere da qualche parte comprando un biglietto ora. È uno spettacolo che è successo su questa terra 5.000 anni fa, sta replicandosi da qualche altra parte, ed è uno spettacolo che ha le tinte della realtà più grande, quella che il Signore stesso manifesta quando scende su qualche pianeta a giocare i suoi divertimenti, i suoi lila. Il Signore scende, Avatar, abbiamo detto Avatar. Allora arrivano i genitori e poi i genitori determinano una nascita, che sembra reale, normale, come quella di un bambino qualsiasi. E poi contemporaneamente, prima, sono intorno, nella stessa zona, nascono, prendono nascita altri bambini, altre bambine, che poi diventeranno uomini, donne, ragazzi e ragazze, che sono parte dello spettacolo. È un gruppo che decide dove abbiamo una serata. Abbiamo una serata sul pianeta Terra, una serata che dura 125 anni, dobbiamo rappresentare il nostro show là, o meglio lo show di Krishna, e tutti gli altri sono il contorno dello spettacolo. Benissimo, ci vediamo sul pianeta Terra, come dire, abbiamo uno spettacolo stasera a Rimini, partiamo per Rimini, ci vediamo alle 6, facciamo un sound check, le prove del suono. Ecco, abbiamo uno spettacolo sul pianeta Terra, partiamo e prendiamo nascita là. E allora centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone, che sono queste il grande gruppo entourage che si porta dietro il Signore Krishna, prendono nascita in posti differenti per essere pronti a giocare i loro ruoli, le loro parti, in quelle che sembrerà la realtà che si svolge normalmente, ma che in realtà è un piano preciso, preordinato, è uno dei passatempi scritti, pensati, creati, organizzati dal Signore Krishna. Signore Krishna, i suoi amici pastori, pastorelli, le gopi, le pastorelle che saranno le sue amiche della prima giovinezza, della prima infanzia. Appaiono le mucche, appare una foresta intera, la foresta di Vrindavana. Krishna non è mai considerato solo, è sempre con i suoi eterni associati che viaggiano sempre con lui, in ogni luogo. Quando lui scende, scende con tutti loro, con il suo entourage, con tutti i suoi gli strumenti che servono alla sua rappresentazione, e quando viaggia da qualche altra parte, viaggia portandosi dietro tutto. Un road show eterno, uno spettacolo viaggiante che si snoda di universo in universo, di pianeta in pianeta, per l'eternità. E questo show, nel suo insieme, non è diverso dall'artista che lo rappresenta e lo guida. Sono esattamente queste, una replica, un'altra replica, delle stesse attività originali che succedono e sono rappresentate eternamente in un altro luogo, su un altro palcoscenico, che sta in un'altra realtà, nella realtà dell'universo spirituale, su un pianeta che si chiama Goloka Vrindavana, che è la dimora originale di Krishna, quella dove contemporaneamente abita sempre, mentre nello stesso tempo si sposta e viaggia. Se non avete capito male, pensate a una persona che... voi che siete lì adesso, in questo momento, state ascoltando la radio, e siete anche contemporaneamente da un'altra parte a fare qualcos'altro, ma non solo da un'altra parte a fare qualcos'altro, da molte altre parti a fare molte altre cose. Sembra inconcepibile? Bene, questa è esattamente la natura dei divertimenti del Signore Krishna, inconcepibile.
चकुदांदिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु शे
चकुदांदिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु शे
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित
प्रेम भक्ति जा होते अभी जबी नस जते
प्रेम भक्ति जा होते अभी जबी नस जते
विदे गाई जहार चरित
विदे गाई जहार
Ecco, abbiamo iniziato con loro, con i Beatles, per parlare di qualcuno che aveva in qualche modo toccato momenti di grande successo e popolarità e organizzazione anche nel, appunto, rappresentare in giro per il mondo, fare spettacolo. E stiamo parlando dello show eterno del Signore Krishna. Siamo arrivati a dire che lo show eterno del Signore Krishna ha una sua rappresentazione originale nell'universo spirituale, in un pianeta che si chiama Goloka Vrindavana, che è il famoso più alto dei cieli, che abbiamo imparato a conoscere nella tradizione cattolico-cristiana, nel più alto dei cieli. Il cielo più alto è Goloka Vrindavana. E tutti gli altri cieli che sono meno alti in ordine discendente, tutti gli altri cieli che sono poi diverse regioni planetarie dell'universo spirituale, poi ancora scendendo più in basso, entrando in quella specie di nuvola laggiù che si intravede, che sembra una nuvoletta semplicemente, qualcosa di piccolo tutto sommato, che poi invece è enorme, è tutto l'universo materiale, pieno di galassie, di costellazioni, di sistemi planetari, di pianeti, di persone, di esseri viventi. Ecco, in tutti questi luoghi eternamente viene replicato questo show. Uno show molto vario, dove il Signore Krishna di volta in volta appare con aspetti diversi, hanno storie diverse, come una compagnia teatrale che si rispetti e è in grado di rappresentare diversi pezzi teatrali, non sempre la solita commedia, non sempre il solito dramma, ma c'è una grande varietà di argomenti, di costumi, di rappresentazioni. Ebbene, anche i grandi artisti contemporanei, diciamo così, nel campo della musica, hanno molti costumi, hanno la capacità di stupire il loro pubblico e invogliarlo a venire a seguirli, presentandosi con aspetti differenti nei loro spettacoli. Bene, ma nessuno è così abile, così esperto, nemmeno il trasformista più da apprezzare, così abile, che è capace di presentarsi in scena, non dico con un costume nuovo ogni volta, o con un abito, o con un vestito diverso ogni volta, nemmeno con un nuovo repertorio ogni volta, ma addirittura ogni volta con un nuovo corpo, un nuovo nome, una nuova identità, un gruppo completamente rinnovato di associati, che sono poi sempre gli stessi, ma che si presentano diversamente, con la stessa inconcepibile capacità di trasformismo che è propria di questa incredibile compagnia, che è la compagnia del Signore Assoluto, di Krishna, Dio, la persona suprema. Thank you. una compagnia insolita e insolitamente organizzata. Krishna appare nel nostro universo in accordo a una scaletta eterna che ripete al suo carnet, il carnet. Gli artisti hanno un carnet dove segnano le loro date, si muovono, sanno che il 21 sono lì, il 23 sono là, il 25 sono là, il 30 sono lì, il primo del prossimo mese da quell'altra parte. Un calendario, una scaletta da seguire, no? Krishna appare nel nostro universo con una costanza precisa, periodica, come se avesse firmato una serie di contratti con se stesso, perché è lui che organizza, con una scadenza, dicevamo, regolare, 4.320.000 anni per 1000 per 2, non avete capito male, 4.320.000 per 1000 per 2. Se volete tentare il conto, buona fortuna. Qual è lo scopo di queste apparizioni? Di riportare all'attenzione degli abitanti di quel particolare pianeta, quindi di quel teatro, se fosse uno spettacolo e se la presentazione fosse su un palco, per muovere l'attenzione di quegli abitanti, farli considerare, osservando la natura dello spettacolo, quali sono i principi religiosi, i principi del Sanatana Dharma, gli eterni principi del Dharma religioso, del buttare fuori strada, fare perdere tempo e quindi e soprattutto fare soffrire. Allora, 4.320.000 anni per 1000 per 2. E il pubblico siamo noi in questo istante, lo siamo stati già altre volte, pubblico che abitava in altri corpi, in altri vestiti, in altri abiti, in altre scene, in altri tempi, con altre culture, in altri luoghi. Come facciamo noi adesso? Che in questo momento al presente Krishna non è presente su questo pianeta, non abbiamo una visione chiara e immediata davanti agli occhi di questa rappresentazione che ci aiuti a riflettere, a capire, a liberarci. Come possiamo fare? Abbiamo un... esiste quello che nel mondo dello spettacolo si chiama un agente stampa, un press agent. Srila Vyasadev ha compilato, ha scritto come agente stampa di questo eterno spettacolo viaggiante, una letteratura sterminata. Uno di questi punti si presenta come lo Srimad Bhagavatam, è uno dei testi che noi proponiamo continuamente alla vostra attenzione, che ha storie che appaiono incredibilmente fantastiche, proprio perché fantastica e inconcepibile è la natura di questi passatempi, che sono a volte così fuori dalla nostra capacità di comprensione, sono così incommensurabili per la qualità, la quantità, la grandezza e l'enormità di quello che si svolge, che ci sembrano appunto senso di fantasia forse, non sono di fantasia, sono cronache reali compilate da uno scrupoloso cronista appunto, che riporta il gioco di questa rappresentazione, appunto Srila Vyasadeva. Vi rimandiamo ancora una volta allo Srimad Bhagavatam. Quindi noi possiamo leggere lo Srimad Bhagavatam, possiamo raccontare e ricordare soprattutto le cronache, questi passatempi, queste meravigliose storie, e nel ricordo, in quello che si chiama appunto Lila Smarana, Smarana è appunto l'associazione nel riproviamo a vivere dei momenti separati da persone che ci sono care, che amiamo. Questa associazione nel ricordo la conosciamo come un gusto gentile, sottile, che ha un colore particolare, una sfumatura nel sentimento che è inedita e non si presenta mai in altra circostanza. Il sentirsi pieni di un'essenza, che questa essenza riempie il nostro ricordo, questa associazione nel ricordo che in termini mondani È un'esperienza che provano tutti quelli che si considerano e pensano di essere innamorati. Ecco, questa associazione nel ricordo è quella che viviamo, giocata e usata nella sua possibilità più alta, più utile e più luminosa, quando possiamo ricordarci a mente di misericordia, di amore, di generosità, perché ha voluto e vuole eternamente regalarci una possibilità di riscatto da un errore che abbiamo fatto nel volerci considerare capaci di essere felici, lontani da Lui, di poter celebrare noi il nostro spettacolo indipendente, in una specie di ribellione che assomiglia al mito della rivolta degli angeli, che è cara alla cultura della tradizione cristiana, e che si risolve e si è risolta miseramente in un precipitare con un atterraggio pesante di volta in volta più giù, giù e giù ancora, per una scala discendente che dal più alto dei cieli ci ha portato a un cielo più basso e un altro più basso ancora e un altro ancora più basso. Condizioni ambientali in pianeti dove possiamo vivere vite migliori in accordo a quello che ci appare ora il meglio. Ma il meglio è quello che possiamo uscire da quella famosa nuvoletta di cui parlavamo prima, quella nuvoletta che raccoglie gli universi della realtà materiale, che sembrano una grandezza e uno spazio infinito ai nostri occhi, ma che pure sono finiti in realtà, e finiti anche in un limite che è abbastanza insignificante quando lo si volesse confrontare con la reale, eterna, incommensurabile, illimitata grandezza dello spazio che è realizzato dall'energia spirituale. Allora, dicevamo, associazione nel ricordo. Riempirci di questo ricordo e fare che questo ricordo sia capace di riempire la nostra vita e di guidarla con un orientamento preciso. Noi proponiamo spesso una pratica, qualcosa di molto pratico da vivere, non soltanto così un'attenzione di tipo intellettuale a dei testi che possono apparire antichi, interessanti nell'esistenza. Pensa un po', tu con la tua vita, con quello che fai, con quello che dici, con quello che pensi, con quello che sei, tu che puoi completamente rivoluzionarti e rivoluzionare l'uso che hai di te stesso in una vita che ora non sospetti nemmeno. In una vita che non sospetti, ma che in realtà non fai altro che desiderare. Desiderare perché noi lo sappiamo di cosa abbiamo voglia. Abbiamo voglia di stare bene, nient'altro che bene, felici, sereni, equilibrati, senza problemi, senza ansietà, senza quell'insoddisfazione, quel vuoto, quella negatività, quella pesantezza, quella frustrazione, quell'angoscia che spesso, troppo spesso, caratterizzano appunto la qualità della vita di molti di questi tempi sfortunati che sono appunto il Kali Yuga che stiamo vivendo. E allora abbiamo voglia di tornare in quel cielo più alto. Abbiamo voglia di tornare a dei giochi infiniti, a delle relazioni di completa soddisfazione, che già conosciamo perché sono stati vissuti da noi, e sono stati vissuti da noi con tanta soddisfazione da crearci una falsa idea di essere capaci, perché vivevamo una condizione così meravigliosa. Abbiamo pensato di essere capaci di poterla ricreare in modo indipendente. Abbiamo pensato che quella meravigliosa esistenza in qualche modo dipendesse da noi, dipendesse dalla nostra capacità, dalla nostra lucidità, dalla nostra conoscenza, dalla nostra chiarezza, e non fosse semplicemente un riflesso di una relazione che noi stavamo vivendo con quel grande artista, con quell'artista creatore assoluto che aveva manifestato lì nel più alto dei cieli quelle infinite possibilità di relazione che ognuno di noi viveva personalmente con lui, che poi ancora va in giro a rappresentare per gli universi in modo eterno, senza di noi in questo momento, perché noi siamo qui a fare qualcos'altro, siamo qui che stiamo facendo un lavoro che forse non è nemmeno quello che veramente avevamo mai pensato di fare. Ma tu pensi davvero che sei venuto su questo pianeta per fare quello che stai facendo adesso? Pensi che quello sia una missione che dà senso alla tua esistenza? Pensa un attimo se sei veramente realizzato in quello che stai facendo, se è quello che ti sembra il meglio che tu puoi fare. Il modo con cui ti impegni quotidianamente ti aiuta a capire chi sei? Hai la più pallida idea di da dove stai venendo? Riguardo al dove stai andando, che puoi dire? Cosa sai dire? Io sono sicuro che ti piacerebbe saperne di più. Per questo ti invito a conoscere lo Srimad Bhagavatam. Ti invito a conoscere la Bhagavad Gita. Ti invito a conoscere gli insegnamenti di Krishna. La perfezione della vita umana, la perfezione della vita umana, non una delle tante professioni possibili. Professare perfezione non è un programma presuntuoso, è un punto di arrivo, è una meta, uno scopo, è un programma, è un progetto. Questo progetto si esprime con un metodo che è alla portata di tutti, il Bhakti Yoga. Sotto la direzione di un maestro spirituale, di qualcuno che sa insegnarti come muoverti. C'è un maestro di danza per chi vuole imparare a danzare, un maestro di musica per chi vuole imparare a suonare, un maestro che ti insegna l'italiano a scuola quando vai a frequentare le prime classi, un maestro in ogni momento della tua esperienza, chiunque può esserlo stato, qualunque situazione. Noi abbiamo imparato proprio perché qualcosa o qualcuno ci ha insegnato. Il maestro spirituale è specializzato in conoscenza, ci insegna a conoscere. Conoscere significa anche e soprattutto conoscerci, sapere chi siamo, che cosa si suppone che noi si debba fare e chi ha organizzato questi doveri. Ma ti può bastare davvero vivere e muoverti quotidianamente in una realtà della quale non sospetti minimamente le cause reali? Non è soltanto una questione di non avere una conoscenza scientifica, non pensare che grandi geni da qualche parte o in qualche laboratorio, in qualche nazione, possano dare le risposte che tu non sai, che tu non conosci, perché ti trovi a fare qualcos'altro, non sei un grande ricercatore, non sei uno scienziato, non sei un uomo di conoscenza con la C minuscola. Qui non stiamo parlando di conoscenza con la C minuscola, stiamo parlando di una conoscenza maiuscola. È difficile via radio fare notare le minuscole e le maiuscole, ma possiamo provarci. Conoscenza minuscola è anche la conoscenza del più grande erudito, del più grande scienziato, del più grande tecnico, fisico, del più grande che puoi immaginare, che sa magari miliardi e milioni di cose, ma che non ha capito ancora, perché non ha gli elementi per farlo, perché non si conquistano con la cultura, con l'intelletto, con la mente, ma solo liberando la nostra vera identità dal cuore, riscoprendo la nostra coscienza. Non ha capito ancora veramente chi è lui. C'è un gruppo di ricerca negli Stati Uniti che si chiama SRI International. SRI sta per Stanford Research Institute ed è una fondazione che è finanziata con lo scopo di vederci chiaro nel futuro, di vederci chiaro nel presente, di vederci chiaro ad ogni livello di realtà. Questo Shri, che curiosamente SRI in sanscrito significa, si dice Shri, come Shri si mette anche davanti a Krishna, che ha fatto una ricerca ai limiti e ai confini della scienza, introducendo un'ipotesi. Questa gente ha introdotto l'ipotesi Dio, arrivando a concludere in modo intelligente che ai limiti della conoscenza della scienza contemporanea ci sono domande insormontabili, connessioni che non sono state assolutamente neanche lontanamente spiegate, comprese né intuite. Qualcuno ha buttato delle ipotesi che sono, noi diciamo con il nostro linguaggio, speculazioni, che sono frutto delle idee di qualcuno. Un secondo me, detto da un per quanto illustre scienziato o studioso, resta un secondo lui. Questi secondo lui sono le basi della scienza contemporanea, che partono da ipotesi. In un mondo di ipotesi, questo gruppo di ricercatori dello Stanford Institute ha lanciato l'ipotesi Dio. E l'ipotesi Dio è quella, dicono loro a conclusione di un rapporto segreto che 700 persone, non 7000, 700 nel mondo ricevono pagando un abbonamento di svariati milioni all'anno, l'ipotesi Dio è quella che dà la risposta. È un gruppo di razionalissimi ricercatori ha inventato questa ipotesi, perché non può altro che dire inventato, ma in realtà l'ha posta, l'ha determinata, l'ha messa all'attenzione della gente che conta su questo pianeta, perché si tratta di attenzione ed attenzione merita. Avete ascoltato KC, un programma di Krishna Chaitanya Das.